Folo il Centauro. Scritto e interpretato da Roberto Piumini.
Correvano. Correvano agitando le teste arruffate, le braccia pelose come dorsi di capra, incrostate di resina e fango. Galoppavano fra le aspre montagne della Tessaglia, fischiando richiami e segnali di caccia, stanando cervi e cinghiali da trafiggere, arrostire in fretta e divorare, perché si nutrivano di carne e non d'erba, come i cavalli a cui dal tronco in giù erano uguali. Si inseguivano sfrenati per scarpate e radure, con insulti e risate simili a nitriti più che a parole, inquieti e violenti come nessun altro popolo della terra. La loro lingua era povera e brusca, le loro riunioni litigiose e violente. Non conoscevano il canto. Il loro pianto era il grido e il dolore era rabbia. Chi li vedeva da lontano si nascondeva. Chi ne sentiva il nome stringeva le labbra tra ripugnanza e spavento. Quanti erano? Nemmeno loro lo sapevano, perché non si erano mai ritrovati tutti insieme. Nascevano dall'accoppiamento delle ninfe con gli dèi. Non era mai nato da quelle unioni un centauro femmina. Folo. Folo era più solitario degli altri centauri e, fin da piccolo, molto meno feroce. Anche lui s'azzuffava qualche volta, ma quando la rissa si faceva troppo chiassosa, la nuvola di terre foglie sollevata dagli zoccoli troppo fitta, correva via, spolverandosi i fianchi con la coda. Dalla sua grotta, alta sulla valle, non sentiva le gazzarre dei centauri. Oltre le montagne, a settentrione, vedeva la cima dell'Olimpo, nuvolosa sede degli dèi. Di loro e del mondo attorno alla Tessaglia gli aveva parlato Chirone, il suo maestro, l'unico centauro che era stato ricevuto a colloquio un giorno dagli abitatori dell'Olimpo. Più spesso che insieme agli altri, Folo cacciava e pescava da solo, o s'accovacciava a raccogliere bacche e frutti. Diversamente dagli altri centauri, che avevano voce solo per chiamare, gridare e insultare, Folo modulava la sua in vari toni. Aveva scoperto nella sua grotta e in altre molti tipi di eco e giocava a lungo lanciando suoni e parole e ascoltando risposte, come venissero da qualcuno, provando voci diverse, imitando quelle degli animali. La sua caverna risuonava a volte come le radure dei boschi quando la pioggia è finita e si sentono molte voci, varie e vive. Eracle, il possente eroe, tornando da una delle sue fatiche, passò un giorno vicino alla grotta di Folo. Il centauro era accosciato al sole, tranquillo, e quando lo vide avvicinarsi non si spaventò, così come l'eroe non si spaventò di lui, pur osservandolo con un certo stupore. «Gli dèi proteggano il tuo cammino, straniero», disse Folo. «Ma soprattutto che io stia attento a dove metto i piedi», rise Eracle, che aveva un carattere burlone. Dopo la risata comune si scambiarono i nomi. «Ho sentito parlare di voi centauri», disse Eracle. «Tu sembri però meno rozzo e sgarbato di quanto si dice». «Ti ringrazio», disse Folo. «Posso offrirti riposo nella mia grotta e un po' del mio cibo? Ho cacciato un capriolo stamattina». «Accetto volentieri», disse l'eroe, che dopo le sue fatiche aveva poderose stanchezze e formidabili appetiti. «Ma non ti spiace, amico mio, cuocere la carne un po' di più di quanto fai di solito, giacché io so che voi centauri usate mangiarla quasi cruda». «C'è chi la vuole cruda e chi la vuole cotta», disse Folo sorridendo. «Anche a me in verità la carne non piace troppo rossa. Aprirò per te un ottre di vino che conservo da anni per un'occasione preziosa. Fu un dono di mia madre, ninfa dei frassini». Mentre Eracle riposava, con le larghe spalle appoggiate al tronco di un faggio, Folo prese a cucinare. Un po' parlarono, un po' tacquero. Eracle s'assopì. Nel silenzio della radura si sentiva solo lo sfrigolio della carne che arrostiva. L'odore appetitoso svegliò alla fine l'eroe, che si stirò, strizzò gli occhi stropicciandoseli e inspirò golosamente il fumo dell'arrosto. Due grandi coppe di legno, intagliate dal centauro durante i riposi d'inverno, erano appoggiate su un sasso piatto, colme di quel vino prezioso. Sei centauri. Sei centauri cacciavano nella valle più in basso a tre tiri di freccia dalla grotta di Folo. Gruante, che per forza ed età era il capobanda, si impennò e si fermò sulla cima di un rialzo erboso, annusando l'aria con attenzione. I centauri possedevano un fiuto sviluppato quasi come quello degli animali. «Sentite, compagni?» Il giovane Folo, stanco di pensare le sue malinconie guardando la luna, sta festeggiando qualcosa, disse, raspando con uno zoccolo posteriore il terreno. Gli altri cinque, fermi attorno a lui, annusarono l'aria a loro volta e agitarono le code. Hai ragione, Gruante, disse Cepete. Però, sentite, Folo ha lasciato troppo la carne sul fuoco, tutto il buon sapore del sangue se ne sta andando in fumo per gli uccelli. I sei lanciarono nel cielo le loro risate simili a nitriti. Gruante li calmò con un gesto della mano e disse: «La carne è troppo cotta, in verità, ma non sentite l'odore del vino? Io me ne intendo, compagni, e vi dico che nel tino dove questo vino è maturato ha messo la mano il vinaio degli dei». Rimasero ancora qualche istante ad annusare l'aria, in silenzio, poi, come un segnale muto, scattarono insieme in galoppo battente, su per il fianco della valle verso la grotta di Folo. Giunsero in poco tempo lassù, sbucando dalla boscaglia, e si fermarono per un istante a una certa distanza, all'ombra degli alberi, incuriositi. Sullo spiazzo erboso che si stendeva davanti alla grotta, Folo era accosciato di fronte a un uomo sconosciuto dal corpo possente, che sedeva a gambe incrociate. I due tenevano nelle mani le coppe di legno, come avessero brindato poco prima, o stessero per brindare. Il rumore dei centauri li aveva interrotti. Guardavano dalla loro parte, fermi e silenziosi. Gruante scattò al trotto e, avvicinandosi, gridò in tono più burbero che scherzoso: «Cosa fai, Folo? Riservi a uno straniero, a uno che non è nemmeno della nostra razza, il vino migliore?» Folo si drizzò svelto sulle zampe e aprì le labbra per dire qualcosa, ma Eracle, con un piccolo movimento della mano, gli chiese di tacere. Gruante si fermò scalpitando nervosamente a un paio di metri e guardò Eracle, che era rimasto seduto. «E tu, straniero? Appartieni a gente tanto selvaggia da non alzarti in piedi quando qualcuno di rango s'avvicina?» disse con voce brusca. «Non c'è nessuno di rango qui attorno, tranne l'ospite che mi ha offerto cibo e riposo», disse Eracle. La sua voce era calma e bassa, ma la sentirono anche gli altri centauri che, avvicinandosi, circondarono il faggio a una decina di passi di distanza, come per impedire la fuga di qualcuno. Folo, inquieto, alzò le mani e si preparò di nuovo a parlare, ma Gruante, rosso in faccia per l'offesa ricevuta, scalciando in aria con una zampa anteriore, gridò: «Basta molto meno di quanto hai detto, sfacciato straniero, per farsi uccidere da un centauro!» Poi, paurosamente, si impennò, agitando in aria le zampe anteriori, come volesse colpire Eracle con gli zoccoli. Anche gli altri centauri attorno scalpitavano eccitati, sollevando una piccola tempesta d'erba e zolle di terra. Senza scomporsi, Eracle si alzò in piedi e rimase dritto sotto il centauro rampante, che, confuso e sorpreso, tornò ad appoggiare le zampe al terreno. Nel momento in cui i suoi zoccoli toccavano il suolo, con la sveltezza e la potenza di un serpente, il braccio dell'eroe scattò avanti e la grande mano di pietra afferrò il collo di Gruante, paralizzandolo. «Sarebbe davvero strano, miserabile bruto, che io fossi ucciso da un centauro morto», disse con la sua voce bassa, stringendo lentamente la morsa delle dita. Il rossore di Gruante passò dallo stupore allo spavento, al terrore e poi al soffocamento. Si sentì uno schianto d'ossa Il centauro cadde sul fianco, a zampe rigide, mentre Eracle lo stringeva ancora, tenendogli sollevata la testa come uno straccio. Folo mosse le zampe e fece un passo indietro, stordito, mentre gli altri cinque centauri, inferociti, gridavano e s'agitavano, impugnando confusamente gli archi e le frecce. Non fecero in tempo a caricare le armi. Con un agile passo volante, Eracle si portò dietro il corpo inerte di Gruante, gli afferrò la coda e con forza spaventosa, allontanandosi dalla grotta, fece roteare il cadavere nell'aria, colpendo con la sua testa e le sue zampe anteriori i centauri come con una gigantesca mazza snodata. Due caddero morti all'istante. Un terzo s'accasciò con una zampa troncata, gridando, mentre gli ultimi due, scampati a quella mostruosa clava animale, fuggivano terrorizzati giù per il fianco della montagna. Roteandoli come aveva fatto prima con il cadavere di Gruante, Eracle lanciò i centauri abbattuti nelle quattro direzioni dell'orizzonte. Tre muti e uno urlante, perché all'inizio del volo era ancora vivo. Poi l'eroe disse a Folo, stupefatto e muto per quanto aveva visto: «Ora forse i centauri hanno imparato la prudenza e le regole dell'ospitalità. Quanto a te, amico mio, ti prendo sotto la mia protezione. Strappa due crini dalla tua coda e legali attorno al mio braccio sinistro. Saranno per me e per te un utile ricordo». Senza capire il senso di quelle parole, Folo fece ciò che l'eroe gli aveva chiesto. Poi i due si strinsero la mano ed Eracle se ne andò a lunghi passi a meridione, verso il Peloponneso. Chirone. Chirone ascoltava immobile, guardando negli occhi il giovane centauro. Il suo solo movimento era quello della coda, che ondeggiava di qua e di là come un ritmico segnale del tempo. «Così dunque sono andate le cose, sapiente Chirone», finì di raccontare Folo. «Ora Eracle se n'è andato e io credo che la vendetta dei centauri contro di me sia prossima e terribile. Per questo sono venuto da te, fra tutti noi il più rispettato e temuto, a cercare protezione. Temo che non basteranno a proteggerti né il rispetto né il timore verso di me, Folo», disse Chirone. «La rabbia dei centauri è distruttiva come l'incendio, violenta come l'inondazione. Però tanto è forte quanto corta e debole la loro memoria. La cosa più prudente è che tu ti allontani da questa terra per un periodo non troppo breve. Quando tornerai, se vorrai tornare, pochi di loro ricorderanno quello che è avvenuto e il ricordo sarà debole e confuso». Chirone non aggiunse altro. Il ronzio degli insetti del bosco attorno sembrava la nota bassa di un flauto o la vibrazione leggerissima di un tamburo. «Da tempo desideravo venire qui e parlare con te, Chirone», riprese Folo. «Ammirando la tua sapienza, non contento di cacciare, litigare e combattere come i centauri, io volevo imparare sapienze e arti diverse, però non osavo, per timidezza e incertezza. Dunque la visita di Eracle, così disastrosa all'apparenza, in qualche modo ti ha giovato», disse Chirone sorridendo. «Il coraggio di fare ciò che si desidera, mio giovane amico, è già una forma di saggezza. Altra saggezza è trasformare una fuga in un viaggio o addirittura in una ricerca. Ascolta adesso queste parole. Perché tu possa imparare quello che desideri, ottenere la maggior sapienza, dovrai trovare il bosco delle foglie parlanti. Cercalo senza stancarti di cercare». Quelle furono le parole di Chirone. Ce ne furono poche altre, perché Folo era impaziente di partire, non solo per timore dei centauri, ma per il desiderio di iniziare il suo viaggio. L'inquietudine che i suoi simili sfogavano in cacce, litigi e violenze agiva in lui come spinta ad andare, a percorrere spazi, a esplorare. Nebo. Nebo aveva la stessa età di Folo, ma non desiderava come lui la saggezza, perché s'accontentava di quello che i centauri facevano: correre, litigare, lottare, cacciare. Però, rispetto agli altri, lo faceva con più astuzia e ambizione. Oltre ad amare la violenza, era interessato al potere. Appena saputo da Cepete e Socco, i due sopravvissuti alla furia di Eracle, quello che era successo presso la grotta, Nebo indovinò che Folo sarebbe andato a chiedere protezione a Chirone. Salì allora dove quel sapiente viveva per appostarsi, sorprendere Folo, legarlo e riportarlo ai centauri per la loro vendetta, acquistando così meriti e gratitudine presso di loro. Arrivato nei pressi della caverna, accorgendosi che Folo era già giunto lì e parlava con Chirone, Nebo si avvicinò silenziosamente e ascoltò la loro conversazione a partire da queste parole. «Perché tu possa imparare quello che desideri sapere, ottenere la maggior sapienza, dovrai trovare il bosco delle foglie parlanti. Cercalo senza stancarti di cercare». Sentendo quelle frasi, Nebo si incuriosì. Pensò che, una volta in possesso della misteriosa sapienza di cui Chirone aveva parlato, il suo prestigio fra i centauri sarebbe stato maggiore che per la cattura di Folo. Decise così di seguirlo in quella sua ricerca per eliminarlo al momento opportuno e impossessarsi del segreto. Quando Folo salutò Chirone e si mise in cammino verso la costa dell'Egeo, Nebo, esperto nell'inseguimento come tutti i centauri, si mise alle sue spalle. Sembrava che Folo sapesse con precisione dove andare. In realtà non lo sapeva. Voleva lasciare in fretta il territorio dei centauri, ma sentiva che la sua ricerca poteva volgersi in quella direzione. Sentiva che, andando avanti, raggiungendo un qualsiasi luogo, qualcosa o qualcuno gli avrebbe indicato la via. Il nome di Melampo. Il nome di Melampo, che significa piedi neri, era dovuto alla distrazione della madre Idomenea che l'aveva messo appena nato all'ombra di un albero, lasciandogli i piedi esposti al sole cocente. Non soltanto i piedi erano rimasti scuri, ma così delicati che non poteva fare 100 passi senza doverli riposare e rinfrescare. Fin da bambino era stato amico degli animali. Un giorno, avendo trovato una serpe morente, Melampo aveva raccolto la nidiata e allevato i piccoli. Per questo Dioniso lo aveva reso capace di capire il linguaggio degli animali, soprattutto degli uccelli. Era seduto un giorno in riva a un torrente, rinfrescandosi i piedi indolenziti, quando sentì nell'aria uno strano suono. Sembrava la voce di un uccello, ma non esprimeva quello che di solito gli uccelli esprimono. Incuriosito, Melampo si alzò, fece una 50 passi, camminando nell'acqua fresca, aggirò un masso e vide Folo che, come faceva nella sua grotta lontana, stava lanciando richiami, mescolandoli a quelli degli uccelli del bosco. Melampo non temeva alcun animale, anche se era per metà uomo, come in quel caso. Conosceva l'esistenza dei centauri, sebbene non ne avesse mai incontrato uno. Non si impaurì, dunque, anche perché Folo mostrava un'aria pacifica, e pacifico era quel suo strano canto. «O stai parlando la lingua di uccelli stranieri, centauro? O hai qualcosa da imparare sul loro linguaggio?» gli disse con voce amichevole, avvicinandosi. I due si presentarono e raccontarono le proprie storie in reciproca simpatia. Nebo, nascosto nel bosco a 50 passi, li osservava. Non sentiva quello che dicevano a causa del fruscio del torrente e aspettava accosciato nell'ombra, un po' infastidito e invidioso per la loro buona intesa. «Devo partire per Tirinto, dove il re mi ha fatto chiamare per curare le sue figlie, che sembrano soffrire di una strana pazzia», diceva Melampo a Folo. «Se vieni con me, potrò viaggiare un po' sulla tua groppa, risparmiando i miei poveri piedi, e intanto insegnarti la lingua degli uccelli meglio di quanto sai. A Tirinto, poi, vive il sapiente Maulete, che potrà darti consigli sulla tua ricerca». Folo accettò la proposta. Poco dopo, con Melampo sulla groppa, riprese il cammino. Alle loro spalle, dopo essere sceso rapidamente a dissetarsi al torrente, Nebo li seguiva come una seconda ombra. Preto. Preto, re di Tirinto, aveva proclamato 3 giorni di festa, con prove atletiche e spettacoli in tutta la città. Le gare principali erano la corsa a piedi e quella a cavallo. Per la prima, il favorito era un certo Godiano, mentre tutti dicevano che nella seconda avrebbe vinto Oleo, il più giovane fratello del re, che possedeva un cavallo di meravigliosa potenza. Preto accolse Melampo con gioia e insieme a lui accolse Folo. «Non vuoi partecipare anche tu a una gara?» Centauro, chiese il re durante una cena, eccitato dal vino e dalla festa. «A quale gara potrei partecipare, Preto?» rispose Folo ridendo. «Ho troppe gambe per gareggiare con gli umani e troppi vantaggi per gareggiare con i cavalieri». «Di che vantaggi parli, Centauro?» chiese Oleo in tono di sfida, seduto accanto al fratello. «Del peso, innanzitutto», rispose placido Folo, «perché io sono più leggero di un cavallo e un cavaliere. Il maggior vantaggio, tuttavia, sta nel fatto che in me le zampe e la mente sono collegate, mentre in cavaliere e cavallo, per quanto affiatati fra loro, restano separate». Preto e gli altri della corte risero a quelle assennate parole. Oleo non rise. «Io credo che queste siano solo scuse per non gareggiare, Centauro», disse. «Con Ibeo, il mio cavallo, ho battuto cavalli e cavalieri molto più leggeri di noi. Quanto all'unione di mente e zampe, come tu dici, sappi che io corro senza nemmeno toccare le briglie, perché Ibeo fa esattamente quello che voglio, come lo voglio e quando lo voglio». «Dopo queste dichiarazioni di mio fratello, Folo, non puoi rifiutarti di gareggiare», intervenne il re entusiasta di quella sfida. «La gara si ripeterà oggi, domani e dopodomani, e ciascuna gara annullerà la precedente. Così ci sarà più di un'occasione per sapere chi di voi è il più veloce e più di un'occasione per il nostro divertimento». Folo guardò Melampo, che sedeva accanto a loro. L'amico gli fece un cenno per dire che a quel punto sarebbe stato scortese rifiutare la richiesta di Preto. Qualche ora dopo, dunque, nella grande spianata erbosa davanti al palazzo reale, Folo si trovò alla linea di partenza, accanto al poderoso Ibeo, sulla cui sella, sicuro di sé, sedeva Oleo. Altri 7 cavalieri, i più forti del regno, partecipavano alla gara. Rullò il tamburo, squillò una tromba e i gareggianti scattarono. Tutti i cavalli erano veloci e Ibeo velocissimo. Ma Folo era un centauro e fin dall'inizio galoppò in testa, trattenendosi anzi un poco per non umiliare gli avversari. Arrivò primo, una decina di metri davanti a Oleo e una ventina davanti agli altri 7. «Sei veloce, centauro, ma non credere che la cosa finisca in questo modo», disse Oleo quando si trovarono a banchetto col re dopo la gara. «In questa prima prova ho studiato attentamente il tuo modo di correre e ho trattenuto il mio Ibeo. Domani ti sarà difficile avere la vittoria». Folo annuì in silenzio, alzando insieme agli altri la coppa nel brindisi. Nascosto. Nascosto nella quantità e varietà di gente, uomini e animali, personaggi di ogni terra e razza che erano a Tirinto in quei giorni, Nebo se ne stava in disparte, tenendo d'occhio la reggia e aspettando che Folo proseguisse il suo viaggio. Pur continuando a sperare di impadronirsi di quanto Folo avrebbe trovato, era avido e incapace di trattenersi come tutti i centauri e osservava attento quanto accadeva attorno per averne qualche vantaggio. Alla partenza della seconda gara, il giorno dopo, soltanto 3 concorrenti si presentarono oltre Oleo e Folo. Subito il centauro e il fratello del re, sul velocissimo Ibeo, si trovarono in testa. Folo tratteneva la corsa più del giorno prima, perché sapeva fino a che punto a Oleo importasse la vittoria. Aveva deciso di rallentare all'ultimo momento, fingendosi stanco, e lasciar vincere il fratello del re. Poi, concessa a quell'uomo la sua soddisfazione, ritirarsi dalla terza gara, fingendosi azzoppato. Le cose andarono diversamente. I due galoppavano fianco a fianco a 2/3 del percorso, quando Oleo, sbracciando e agitandosi in sella, si sbilanciò, perse l'equilibrio e cominciò a scivolare di lato, aggrappandosi per non cadere al collo di Ibeo. Folo, che lo teneva d'occhio in attesa del momento adatto a rallentare, lo vide in quelle condizioni e, per impedire che cadesse e fosse travolto dai 3 cavalli che seguivano, s'accostò, lo afferrò per la veste e lo rimise in sella. Appena riassestato in groppa, Oleo cominciò a colpirlo con il frustino che fino allora aveva usato per il cavallo. Per sottrarsi a quei colpi, sorpreso, il centauro scattò avanti senza più pensare alla gara e fu così che vinse anche la seconda volta. «Avete visto tutti!» sbraitò Oleo poco dopo alla tavola del re. «Io stavo per vincere quando mi si è gettato addosso colpendomi e disorientando il mio cavallo. Solo con questo trucco ha potuto vincere la gara». In verità tutti avevano visto cose diverse. ma nessuno replicò, nemmeno Preto, perché sapeva che Oleo non avrebbe mai ammesso il suo torto. Il re sperava che, perdendo anche il giorno dopo, Oleo avrebbe finalmente accettato la sconfitta e abbassato la cresta. Quando Folo, senza smentire Oleo, disse che avrebbe preferito non partecipare alla terza gara, il re dunque protestò. «Sarebbe un torto per tutti noi, valoroso centauro. Comunque siano andate le cose, la gara di domani annullerà sia quella di ieri sia quella di oggi. Per cortesia di ospite, tu parteciperai. Vincerà finalmente il migliore e avrà l'onore che merita». La notizia di quanto era accaduto si sparse veloce in città. Tutti commentavano e discutevano. Il più interessato di tutti, silenzioso e in disparte, era Nebo. Maulete. Maulete era uno dei pochi abitanti di Tirinto che non si interessava delle gare e dei festeggiamenti di quei giorni. Ormai vecchio e quasi cieco, viveva in una capanna appoggiata a una roccia appena fuori città, presso la cui soglia riceveva chi veniva a chiedere i suoi consigli. Quando Folo si fermò nella luce arancio del sole serale, il sapiente sedeva su un basso scranno di legno all'esterno della capanna. Aveva gli occhi semichiusi e le mani appoggiate a un bastone di faggio dall'impugnatura a forma di testa umana. «Sono i miei occhi deboli a non distinguere il cavallo dal cavaliere?» disse con voce fioca. «Oppure chi si è fermato davanti a me è un centauro?» «I tuoi occhi vedono bene, Maulete», disse Folo, e dopo essersi presentato raccontò la sua storia, rivelando di essere venuto a Tirinto in compagnia di Melampo per sapere dove avrebbe potuto trovare quanto aveva indicato Chirone. «Conosco la saggezza di Chirone e anche quella di Melampo», disse Maulete alla fine. «Non posso tuttavia esserti molto utile, giovane centauro, se non indicando chi potrà aiutarti più di me». «Qual è il suo nome e dove vive?» chiese Folo. «Il suo nome è Nemante. Vive nella lontana Cappadocia, a oriente del mare», rispose Maulete. «Per lontano che sia, ci arriverò», disse il centauro. «Adesso, giovane centauro, trattieniti un poco con me», chiese il vecchio. «Io non mi muovo più e sono quasi cieco, come vedi. Così approfitto di ogni visitatore per conoscere le cose che accadono al mondo. E tu certo ne hai molte da raccontare, perché vieni da lontano e appartieni a un popolo che mi è sconosciuto». Mentre il sole tramontava, fino a quando scese il buio della sera, Folo si trattenne a parlare con il sapiente, rispondendo alle sue domande senza impazienza. «Ti faccio ogni augurio, cordiale centauro», disse il vecchio alla fine della conversazione, «e ti esorto a stare attento, perché avverto sopra di te l'ombra di un pericolo imminente». «Starò attento, buon sapiente, e ti ringrazio», disse Folo, pensando che Maulete si riferisse alla delicata questione della gara con Oleo. Salutò il vecchio e, a passo tranquillo, sotto la poca luce della luna, tornò alla reggia. Oleo. Oleo era nelle stalle del palazzo reale, sorvegliando i massaggi degli scudieri alle zampe di Ibeo, quando venne un servo e annunciò che un centauro voleva parlargli. «Un centauro?» disse il fratello del re aggrottando la fronte. Pensò che si trattasse di Folo, venuto a mettersi d'accordo con lui per la gara finale. «Forse quella mezza bestia era disposto a scambiare la vittoria con qualche ricchezza», pensò. Non c'era compenso che, in cambio della vittoria, lui non potesse dare a quel selvaggio. Quando però, poco dopo, incontrò il centauro sotto il portico dietro le stalle, vide che non era chi sperava. «Chi sei?» chiese. «Sono un nemico di Folo. Il mio nome non importa», rispose Nebo. «Ho seguito la sfida di questi giorni e sono venuto a chiedere se vuoi, col mio aiuto, vincere la gara di domani». «Parla, centauro», disse Oleo a bassa voce. «Io e Folo, come vedi, abbiamo la stessa corporatura», disse il centauro. «I miei capelli, la barba e la coda sono più chiari, ma basterà un po' di tinta per scurirli. Da lontano tutti mi prenderebbero per lui se fossi io a gareggiare. Fingendo di impegnarmi a fondo, io arriverei alle tue spalle, sconfitto. Poi, come se la vergogna fosse per me insopportabile, fuggirei, irraggiungibile, lasciandoti alla tua gloria. Oleo chiese: «E Folo?» L'altro rispose: «Pronto. Procurati una sostanza che addormenti profondamente e l'aiuto di 4 servi fedeli. Folo finirà a dormire per sempre in fondo alla palude salata che circonda le mura di Tirinto. Avrai il sonnifero che chiedi, 4 servi fedeli e anche un carro coperto tirato da forti cavalli, per portarlo invece fino al mare che dista poche ore di cammino da qui», disse Oleo. «Il mare ha molta meno memoria di una palude». Parlando a voce bassa nel buio odoroso e frusciante della stalla, sotto lo sguardo indifferente dei cavalli, il fratello del re e il centauro completarono il loro accordo. La terza gara. La terza gara, quella definitiva, stava per cominciare. Mentre un carro coperto, guidato da un servo d'Oleo, con altri 2 servi a bordo e un quarto che seguiva in sella un mulo, ormai lontano da Tirinto, percorreva lentamente la strada polverosa verso Nauplia, il porto dell'Egeo a poche ore dalla città. Sotto un telone scuro fissato ai lati del carro da corde e coperto di paglia abbondante, era disteso Folo, addormentato. Una serva complice di Oleo, la notte prima, aveva mescolato il sonnifero all'acqua preparata per la sua sete mattutina. All'alba, dopo averla bevuta, Folo era caduto in un sonno pesante. La città non era ancora sveglia quando era stato caricato sul carro, mentre Nebo si tingeva con cura capelli, barba e coda per prendere il suo posto. Badando a non avvicinarsi troppo a chi aveva visto Folo da vicino nei giorni precedenti, il centauro si presentò alla terza gara a metà pomeriggio. Non c'erano partecipanti, oltre lui e Oleo. Il fratello del re fingeva di guardarlo con arroganza, trattenendo l'inquietissimo Ibeo. Si sentì il rullo del tamburo, la tromba squillò. Ibeo e Nebo scattarono insieme. Per un tratto, in modo da rendere la gara più avvincente e più amara la sua finta sconfitta, il centauro prese un certo vantaggio, mentre Oleo, per mostrare impegno e decisione, frustava i fianchi di Ibeo come mai aveva fatto nelle gare precedenti. Quando la linea del traguardo fu in vista, secondo gli accordi, Nebo rallentò, come se avesse esaurito le forze, permettendo al rivale di avvicinarsi lentamente. Per un poco galopparono alla stessa altezza, Oleo gridando e frustando il cavallo, Nebo con le braccia tese indietro e i pugni serrati, mostrando lo spasimo del massimo sforzo. A 10 metri dalla fine, il muso scuro di Ibeo superò la testa barbuta di Nebo e tagliò il traguardo nettamente per primo. Un boato festoso si alzò nell'arena, perché il fratello del re aveva vinto nella gara definitiva il centauro straniero. Seguì una scena imprevista e clamorosa. Infuriato per la sconfitta, Nebo si impennò 2 volte, gridò imprecazioni incomprensibili, scrollò la testa di qua e di là e si colpì furiosamente il petto con entrambi i pugni, come per punirsi. Poi abbassò la faccia e, coprendosi la testa con le mani in segno di vergogna, galoppò via dall'arena a settentrione, sparendo in una nuvola di polvere. Nessuno lo seguì perché era troppo veloce. A nessuno importava più del resto di chi non aveva saputo reggere con dignità la sconfitta. Se qualcuno l'avesse seguito, l'avrebbe visto fermarsi a 1000 passi dalle mura della città a raccogliere dal cavo d'un albero la bisaccia d'oro con cui era stato pagato e riprendere poi, trottando soddisfatto, la strada verso le montagne del Peloponneso. Eliminato Folo, distratto dal suo primo proposito, dalla novità e dal guadagno, Nebo non aveva più ragione di restare lontano dalla sua terra. Con l'oro di Oleo avrebbe stupito i suoi simili e sarebbe diventato facilmente il loro capo.